Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. È stato un po' come un bagliore improvviso la notizia di venerdì scorso sull'arresto ai domiciliari dell'ex prefetto e poliziotto Filippo Piritore, accusato di depistaggio nelle indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella. Quel bagliore ha illuminato per un momento, un paio di giorni sui giornali, se guardiamo anche quelli di oggi, il profilo della nostra memoria, le ricostruzioni su cosa sono stati gli anni 70 e 80 in Italia dal punto di vista dello scontro criminale per il potere e in particolare che cosa è stato quel 1980, l'anno dell'omicidio del presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella. Buongiorno e benvenuta a Stefania Limiti. Buongiorno Stefania.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte ascoltatrici.
Giornalista, saggista, il suo ultimo libro pubblicato l'anno scorso da Interlinea si intitola Quel che resta del caso Moro. Dicevo, 1980. È stato un crocevia dello stragismo, degli attentati in questo paese, dalla stazione di Bologna ad Ustica, gli omicidi Bachelet, Costa, Galli, Amato, Tobagi e poi l'assassinio del presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella. Io comincerei da qui con te, chiedendoti che cosa è stato quel 1980.
Beh, il 1980 è stato davvero l'anno che non solo inaugura gli anni 80, ma chiude, sbarra definitivamente il grande ciclo di conflittualità sociale, di lotte e di antagonismo degli anni 60-70. L'avvio dell'anno è segnato dal tragico assassinio del presidente Piersanti Mattarella, che chiude drammaticamente il progetto del riformismo moroteo. Sostanzialmente l'uccisione di Mattarella ha questo impatto. Mattarella si era posto come l'erede di Moro in Sicilia e la sua politica riformista, il suo dialogo con il segretario siciliano del PC Pio La Torre guardavano ad un progetto di riforme che si poneva nel solco del pensiero e dell'azione di Moro. Quindi il 6 gennaio del 1980 accade quello che poi dà il segno del decennio successivo. Non solo le altre stragi, Bologna e Ustica in particolare, io oltre agli episodi che tu hai segnalato, ricorderei la marcia dei 40.000 quadri della Fiat nell'ottobre dell'80. A novembre sul piano internazionale arriva Ronald Reagan, quindi sostanzialmente è l'anno delle grandi ristrutturazioni industriali ed è l'anno della rivincita delle destre, segnato a giugno da un evento di cronaca molto importante, cioè l'arresto di Michele Sindona per il fallimento della sua Franklin Bank. Voi direte: cosa c'entra tutto questo? C'entra molto, perché la fine dell'impero di Sindona segna l'avvio dei pieni poteri e il pieno subentro di Licio Gelli con il suo con la sua portato, diciamo, criminale e con la sua capacità di infiltrarsi e condizionare il sistema, certo, istituzionale.
Nel 1980 quella loggia P2 è ancora ignota ai più, no? Viene scoperta poi l'anno successivo.
È ignota ai più, ma in realtà è assolutamente non è ignota al sistema
No, no, per dire che gli elenchi vengono scoperti l'anno dopo, ecco, per dire questo.
Gli elenchi vengono scoperti l'anno dopo, dopo che Gelli ha organizzato, architettato, pensato e pagato la strage di Bologna, perché noi ora, come sapete, possiamo ricostruire con un quadro molto preciso i mandanti e la logica di quel massacro, che è una logica tutta interna al mondo piduista che dopo il 1978, dopo la fine di Moro, dice anche esplicitamente con la famosa intervista dell'ottobre dell'80 di Licio Gelli al Corriere della Sera, firmata da Maurizio Costanzo, guardate che qui bisogna darsi una mossa, si rivolge alla classe politica che lui vede un po' troppo lasca, un po' troppo dormiente e dunque annuncia il suo programma di svolta presidenzialista, firmando sostanzialmente la strage di Bologna e annunciando questa svolta, una rottura dentro il sistema di potere porterà, a mio parere, alla scoperta delle liste nel marzo successivo e quindi all'accantonamento di un personaggio che all'interno dell'oltranzismo atlantico era diventato assai pericoloso, avendo appunto pensato e realizzato la più grave strage avvenuta in Italia dal nazifascismo e dunque questo ha portato ad un suo allontanamento, ma in realtà Gelli è rimasto impunito ed è rimasto ben saldo anche nella sua capacità di ricattare il sistema politico italiano. Ma tornando appunto alla domanda iniziale, il 1980 è l'anno in cui il piduismo tenta attraverso gli assassini Mattarella e la strage di Bologna una ripresa e una svolta del sistema istituzionale, ci sarà un arresto, ma complessivamente l'indirizzo del sistema politico italiano e internazionale nell'Occidente si va completamente a destra.
Allora, dicevamo della notizia di venerdì scorso, l'arresto ai domiciliari dell'ex poliziotto, ex prefetto Filippo Piritore, accusato di aver in pratica depistato le indagini sull'omicidio Mattarella, facendo sparire quel guanto nero abbandonato da uno dei killer nella macchina che poi era stata usata per fuggire dal luogo del delitto. Ora, Stefania Limiti, un depistatore allontana, no, le indagini dall'individuazione della verità giudiziaria. Allora, quale verità non voleva far conoscere presumibilmente l'ex prefetto Filippo Piritore?
Beh, evidentemente è un depistaggio che protegge gli esecutori. Non si tratta di una escamotage messo in atto dal criminale che cerca di difendersi. Insomma, siamo nella logica dei grandi depistaggi, perché Filippo Piritore apparteneva a un mondo molto importante, a un pezzo importante delle nostre forze di sicurezza, era espressione di un sistema all'interno della Polizia di Stato che in Sicilia era dominato ormai in quel momento da Bruno Contrada, subentrato alla guida della Digos e della Criminal Pol dopo l'uccisione nel 79 di Boris Giuliano. In Sicilia nel 79 è stata sostanzialmente decapitata una nuova classe dirigente progressista che appunto insieme a Piersanti Mattarella guardava ad un futuro diverso. Peritore interviene a proteggere gli esecutori e mi par strano che un pezzo della Polizia di Stato si muova per proteggere un un piccolo picciotto della mafia. Semmai la polizia di Stato ha utilizzato un piccolo picciotto della mafia per organizzarli i depistaggi, mi riferisco al balordo della guadagna, come si è soliti chiamarlo, cioè a Scarantino, l'uomo attorno al quale è stato organizzato il grande depistaggio su Via D'Amelio. Quindi Filippo Peritore interviene a proteggere e con un depistaggio di grande e totale efficacia, perché la scomparsa di quel guanto, che pure il ministro degli interni Rognoni aveva denunciato in Parlamento, perché insomma è stato un depistaggio fatto in grande stile, chissà se noi potremo mai sapere tutti i particolari, perché del guanto si venne a sapere subito. Immaginiamo che dovendo riferire in Parlamento, gli uffici del Ministero degli Interni si siano presi carico di prendere informazioni dalle locali forze investigative, hanno saputo del guanto. Quindi Rognoni, fiducioso, dice in Parlamento: abbiamo comunque un elemento importante, e poi tutto viene messo a tacere. Capite che la macchina del depistaggio interviene ad un livello molto, molto profondo, distruggendo una prova fondamentale che, ripeto, dubito che riconduca a poteri criminali locali, visto che l'omicidio Mattarella è uno dei grandi delitti politici sul quale Giovanni Falcone aveva ragionato, indagato, oserei dire sofferto, a stare anche alle testimonianze che ci giungono fin qui,
Stefania Limiti,
sostenendo.
io proprio a questo volevo arrivare adesso, il tempo sta correndo, quindi abbiamo ancora un paio di minuti, ma l'inchiesta arriva a Falcone a metà degli anni Ottanta, grosso modo, e la pista nera sembra essere quella che prende il sopravvento nelle ipotesi, no, giudiziarie che il magistrato fa. Quanto di quel lavoro fatto da Falcone, secondo te, nel corso degli anni è rimasto in qualche modo appunto vivo, non solo nelle considerazioni di ordine politico, ma anche quelle di ordine giudiziario, nonostante poi la
Ma
vicenda
per me si è
giudiziaria di
completamente
Cavallini e
rimasto.
Fioravanti abbia portato alla loro assoluzione definitiva. Dicevi?
È rimasto completamente intatto il lavoro di Falcone, nel senso che la sua costruzione, gli elementi di prova, il lavoro che lui fa con il principale testimone, e cioè il fratello di Giusva Fioravanti, Cristiano, che è quello che parla in modo ovviamente sofferto, drammatico, perché sta accusando il fratello, tutti gli elementi che raccoglie all'interno del mondo del gruppo terrorista, all'interno dei gruppi mafiosi che sono legati hanno mille lacci con il terrorismo di destra. E tutto l'impianto di Giovanni Falcone è stato peraltro sostenuto da un lavoro importante svolto allora da Loris D'Ambrosio. Loris D'Ambrosio è un magistrato di grande calibro che ha ereditato tutto il patrimonio informativo di Mario D'Amato e Occorsio, cioè tutto ciò che i giudici romani avevano capito sull'eversione nera. D'Ambrosio interviene a sostenere il lavoro investigativo di Mattarella, e quindi tutto quell'impianto è assolutamente valido, anche se poi nessuno si è preso la briga nel frattempo di svilupparlo, perché è stato sostanzialmente, io parlerei di un congelamento del lavoro di Giovanni Falcone, che spero prima o poi abbia il suo giusto tributo e la sua giusta attenzione.
Stefania Limiti, grazie per essere stata qui con noi stamattina. Ti auguro una buona
Grazie molto a
giornata
voi.
e a
A
presto.
voi, a
Ciao.
presto.
Stefania Limiti, giornalista, saggista. Citavo il suo ultimo libro in apertura della trasmissione, Quel che resta del caso Moro, pubblicato l'anno scorso dall'editore Interlinea. Restiamo in quel 1980, il 27 giugno il volo Bologna-Palermo dell'Itavia un 19 si inabissa nelle acque di Ustica, saranno 81 i morti e l'ultima tappa dell'iter giudiziario di questa strage si compirà nel gennaio del 2016, il 13 gennaio. È scritto sul sito dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, aperte le virgolette. Il Tribunale Civile di Palermo condanna i Ministeri della Difesa e dei Trasporti a risarcire complessivamente circa 12 milioni di euro a 31 familiari delle vittime. Secondo i giudici della terza sezione civile, il disastro del volo Itavia fu causato con elevata probabilità da un missile o da una quasi collisione con un altro velivolo. Questo riportato sul sito dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. Oggi anche qui a distanza di 45 anni dai fatti, dalla strage, Luca Alessandrini, già direttore dell'Istituto Storico Ferruccio Parri Emilia Romagna, studioso di storia contemporanea, è impegnato in un lavoro di ricostruzione del contesto storico e politico in cui è avvenuto l'abbattimento del volo civile del 19 dell'Itavia il 27 giugno dell'80. A Bologna, venerdì e sabato scorsi, si è tenuto un convegno di studi a Palazzo d'Accursio, la sede del Comune di Bologna, proprio su questi temi. Allora a Luca Alessandrini ho chiesto di spiegarci che cosa è stato anche per lui, per i suoi studi, la storia d'Italia attraverso quel 1980, che cosa ha rappresentato.
1980 è un anno molto particolare perché si concentrano in quell'anno alcuni eventi tragici, naturalmente la strage del 2 agosto di Bologna, l'atto terroristico più grave nella storia d'Italia, ma anche la strage di Ustica, che in quell'anno non fece molto parlare di sé, si sarebbe scoperto dopo quanto grave era il fatto. A quell'epoca prevalse la convinzione che si trattasse di un cedimento strutturale, prevalse dolosamente, e su questo torneremo. E poi è l'anno in cui c'è il grande ci sono alcuni grandi omicidi, continua il terrorismo, ma c'è anche l'omicidio Mattarella, in una ancora oggi inestricata connessione tra mafia, terrorismo nero, potere che difende le proprie prerogative e i propri privilegi a fronte di una stagione riformatrice di cui Mattarella, così come Moro, tra l'altro era uomo legato prima di tutto alle idee di Moro, Mattarella, una stagione che si voleva stroncare e che è stata di fatto stroncata.
Professore Alessandrini, io l'ho invitata in questa trasmissione in cui l'oggetto, diciamo così, è il 1980, lei ha fatto già riferimento alla strage di Ustica, proprio perché lei ci possa parlare di Ustica alla luce di alcune novità, novità che hanno a che fare non tanto con le vicende di ordine giudiziario, quanto con le vicende di ordine conoscitivo, storico, interpretativo. E per questo c'è stato in questi ultimi due giorni a Bologna un convegno, la strage di Ustica, storicizzare l'inconfessabile abbattimento di un aereo civile. Questo è il titolo del convegno che lei ha ideato e portato a termine in questo fine settimana, professor Alessandrini. Ci faccia capire prima quali sono le novità, dicevo, non giudiziarie, ma di altro tipo, storico-interpretative.
Beh, dal punto di vista giudiziario, però, bisogna dire che siamo in un momento cruciale e delicatissimo. L'inchiesta sulla strage di Ustica era stata riaperta nel 2017, alla luce delle affermazioni del Presidente della Repubblica Cossiga, che nel 2008 dichiarò: io so che sono stati caccia francesi ad abbattere l'aereo civile italiano la sera del 27 giugno 1980. Ora, queste indagini non hanno potuto procedere perché i paesi nostri alleati non danno le informazioni che dovrebbero dare, e quindi la Procura della Repubblica sta decidendo di archiviare la pratica perché non riesce a procedere. Ora, da parte dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, da parte della Società civile, come si suol dire, ma in questo caso è vero, sale alta la protesta perché questa indagine non si interrompa. In tutto questo contesto, e questo è solo l'ultimo episodio di questa lunga storia giudiziaria, l'Associazione Parenti delle Vittime, prima per molti anni con l'Istituto Storico Parri Emilia Romagna che io dirigevo e negli ultimissimi anni per quest'ultimo convegno senza più l'Istituto Parri, ha prodotto una stagione di studi storici unica, se la consideriamo prodotta da un'associazione familiare delle vittime, cioè rispetto alle altre associazioni familiari delle vittime, questa, quella di Ustica, ha deciso di puntare sulla storia in quanto tale. Certo, continua a fare la propria battaglia giudiziaria, continua a mobilitare avvocati e periti, ma intende studiare la storia in quanto tale e la storia innanzitutto contesto. Quindi abbiamo fatto tre convegni, 2015, 2020 e ieri, convegni sul contesto storico di quel 1980 e si scoprono cose che certamente ai singoli specialisti erano note, ma che messe tutte insieme disegnano un quadro di grande interesse, certo, e di grande drammaticità.
Sono tre i contesti che voi avete indagato, i contesti storici, quello internazionale, quello interno, nazionale e poi un contesto della verità civile. Di cosa si tratta?
Esatto. Il contesto internazionale è un po' complicato da raccontare in due parole, ma noi pensavamo, cioè nel senso comune si pensa che l'Italia fosse tra due conflitti, no? Nella guerra fredda, tra due contendenti della guerra fredda. In realtà il quadro è molto più complicato. Sono gli anni in cui si è affacciato un nuovo mondo che si presenta da protagonista sulla scena mondiale, che è il mondo arabo, che dopo la crisi dello Yom Kippur chiude i rubinetti del petrolio e condiziona l'economia occidentale provocando quella grave crisi che interromperà i 30 anni gloriosi di crescita economica dalla fine della seconda guerra mondiale a metà degli anni 70, cambiando radicalmente il nostro mondo. Si è detto per inciso, ma con viva forza, noi viviamo ancora negli esiti della crisi degli anni 70. Bene, questo nuovo soggetto crea nuovi equilibri internazionali e questi nuovi equilibri internazionali si vedono nelle relazioni internazionali. La Francia che è in forte competizione con la Libia, che è in forte attrito con l'Algeria, che invece è legata da forte amicizia al Marocco, alla Tunisia e all'Egitto. Egitto che è quel paese che ha per primo riconosciuto Israele e ha firmato una pace che costerà la vita del presidente Sadat, ucciso da un estremista contrario a questo patteggiamento. Dall'altra parte ci sono tanti altri paesi, ma l'Italia in particolare, Italia che è totalmente al centro del patto atlantico, ma che nello stesso tempo blandisce la Libia di Gheddafi. Per dirla con la battuta di Andreotti, presidente del Consiglio dei Ministri notissimo nella storia d'Italia, l'Italia ha la moglie americana e l'amante libica. E cioè noi per i patti atlantici non dovremmo aver nulla a che fare con la Libia. In realtà la Libia possiede quasi il 17% delle azioni della Fiat, abbiamo un rapporto privilegiato anche segreto, tanto che noi italiani consentiamo agli aerei libici, che sono di costruzione sovietica, di attraversare lo spazio aereo italiano per andare a fare manutenzione nei paesi dell'est, cosa vietatissima dal patto atlantico. Una delle congetture circa l'abbattimento dell'aereo civile consiste in questo: un avvertimento agli italiani. Colpire un MiG libico, un caccia libico che si nascondeva nell'ombra radar di un aereo civile italiano per far capire agli italiani che tutti sanno che gli italiani stanno giocando sporco nel rapporto con la Libia, che doveva essere invece considerata un paese ostile all'intero patto atlantico.
Qual è, professore, il contesto della verità civile invece, quello che lei ha chiamato appunto il contesto della verità civile?
Siamo in un paese che di fronte alla mancanza di giustizia ha saputo sollevarsi. Abbiamo avuto prima un comitato di persone autorevolissime che scrivono al Presidente della Repubblica. 1986, il Presidente della Repubblica scrive al Presidente del Consiglio Craxi e gli impone di fare qualcosa. Poi nel 1988 nasce l'Associazione dei Parenti delle Vittime. Da allora si costruisce una verità alternativa. Finalmente cambiano i magistrati che indagano su Ustica e dal 1990 il magistrato Priore riuscirà a ottenere qualcosa, fino a una sentenza ordinanza del 1999 che, pensate con quanto ritardo, 19 anni dopo, che stabilisce che si è trattato di un episodio di guerra aerea occulta nel quale era stato coinvolto un aereo civile italiano, probabilmente vittima di un missile, di un aereo alleato, un missile che si dice con spoletta prossimità, cioè che non penetra nel corpo dell'aereo, perché non resterebbe niente dell'aereo se così fosse avvenuto, ma che esplode a qualche metro di distanza. E questo è quello che è stato confermato dalle più serie commissioni peritali. Su questo si apre una battaglia, perché nel momento in cui non regge più l'ipotesi sostenuta da ambienti militari che si trattasse di un cedimento strutturale, ma si capisce che è stato un atto traumatico, che c'è stato un missile, ecco che si afferma la tesi della bomba. La tesi della bomba è stata una vera arma mediatica per contrastare la richiesta di verità, per contrastare le critiche all'establishment e in particolare all'establishment militare. Questa è la grande questione. Ecco, su questo la battaglia continua. È incredibile come l'Associazione dei Parenti delle Vittime, altri luoghi della società civile puntualmente continuino a operare per una ricerca della verità in due direzioni, quella giudiziaria, ma ormai dobbiamo soltanto sapere, diciamo, chi ha lanciato il missile materialmente, ma ormai è chiarissima. Mm-hmm.
E l'altra
battaglia è quella per la verità storica. Ora, non si possono risarcire le vittime, però la cosa che la storia può fare è dare un'interpretazione complessiva di quella storia, di questo paese, all'interno della quale le vittime possano trovare un significato, un orizzonte di senso a quello che è accaduto. E questo, da questo punto di vista, vittime non sono soltanto i parenti degli 81 morti il 27 giugno 1980, ma vittime è l'intera società civile italiana, perché questa è una macchia sulla nostra democrazia. È uno di quegli episodi della storia d'Italia, esattamente come l'omicidio Mattarella, ed ecco che qui i due punti tornano a toccarsi, uno di quegli episodi che ha concorso a erodere la fiducia nella democrazia, e la democrazia è innanzitutto fiducia. Dunque la vicenda di Ustica è una vicenda che ci racconta lo stato di salute, ahimè miserevole, della democrazia italiana, ma ci racconta anche che la società civile può ribellarsi e auto-organizzarsi.
Grazie a Luca Alessandrini. Luca Alessandrini è stato direttore per quasi 30 anni dell'Istituto Storico Ferruccio Parri Emilia Romagna, si è occupato di storia contemporanea. Quello che abbiamo ascoltato questa mattina attraverso appunto questa data simbolica ma effettiva per altri versi del 1980 è due sviluppi dello scontro che c'è stato, lo scontro criminale per il potere in questo paese, dove la guerra fredda è sembrata il fattore onnipotente che ha determinato gli sviluppi della storia di questo paese. Sono le 11:29, la linea adesso passa a Calt, Ira Rubini. Noi ci risentiamo domani alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.